Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Uomo semplice porta in cuore un sogno, con amore ed umiltà potrà costruirlo. Se con fede tu saprai vivere umilmente, più felice tu sarai anche senza niente. Nella vita semplice troverai la strada che con calma donerà al tuo cuore puro. E le gioie semplici sono le più belle, sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Benvenuti a questa puntata 372 di Adesso in Onda. Anche oggi siamo anche in televisione, oltre che siamo in radiovisione, perché abbiamo Michael che ci sta riprendendo, quindi una sintesi di questa puntata radiofonica di Adesso in Onda la vedrete anche nella terza puntata della versione televisiva di Adesso in Onda, che sarà trasmessa fra due lunedì su Teleterni. Ospite di oggi è Stefania Parisi, è tornata a trovarci. Stefania Parisi, direttore dell'ISTES, ma non solo, nel senso che ben prima, insomma, di essere direttore dell'ISTES è un personaggio, una protagonista da sempre, da tutta la vita della vita cattolica cittadina. È stata direttore del presidente del CIF, assessore con la giunta Ciaurro. Che delega avevi, Stefania?
Io avevo turismo, giovani, ambiente e scuola.
Quindi un personaggio del mondo cattolico che conosce bene anche il mondo della politica e della società. Sì. Con lei vogliamo affrontare un tema che in qualche modo ci ha introdotto quasi così, suona quasi sarcastico, la canzone di San Damiano che abbiamo sentito, no?
Una vita semplice.
La vita semplice, la povertà, che in realtà comunque questa apertura era anche non solo un rimando al tema che affronteremo oggi, ma è anche una pubblicità, perché domani voglio ricordarvi che ad Alviano alle 21.30 ci sarà il Giullare di Assisi con Riccardo Leonelli, lo spettacolo su San Francesco scritto da me, quindi siete tutti invitati in occasione dell'ottavo centenario del miracolo delle rondini di Alviano. Ci sarà questo spettacolo in cui ci sarà anche un episodio nuovo scritto proprio che racconta il miracolo delle rondini,
sai, quando lui,
alle 21.30 proprio sulla piazza di Alviano, inserito nell'ambito delle celebrazioni per questo ottavo centenario di questo miracolo, no? Che Francesco benissimo fece tacere le rondini che facevano casino mentre lui predicava, lui riuscì a fare stare zitte per farlo predicare. Francesco, appunto, che l'abbiamo trasmesso, ecco, anche per ragioni promozionali, questo è proprio un frammento dello spettacolo, erano gli Eldar che avevano rifatto questa versione di San Damiano, ma che appunto col tema di oggi stona particolarmente,
sì, oppure,
visto che
oppure forse si accorda,
no, oppure si accorda, perché Francesco, appunto, la povertà, la chiesa povera, Francesco rivoluzionario, no? Che va a portare la chiesa povera già in una chiesa che già a quei tempi, anzi forse era anche peggio di oggi, forse nel Medioevo da questo punto di vista.
Certamente.
E certo oggi il tema d'attualità è proprio invece tutto quello che sta accadendo in Vaticano, che non so se sei d'accordo Stefania, ma alla fine tutti gli scandali in un modo o nell'altro ci hanno a che fare con i soldi. Perché da Emanuela Oriandi, che si diceva,
certo,
che c'era a che fare con lo IOR, qui anche la prima testa che è saltata è stata proprio quella del presidente dello IOR.
Ma infatti, come in questi giorni leggevo sul Corriere della Sera, molto spesso l'editoriale di Alberto Melloni, no, che è un illustre storico della Chiesa, laico, molto colto, e lui diceva, notava un aspetto della differenza degli scandali attuali rispetto a quelli del passato, perché mentre nel passato ci sono sempre stati scandali, anche controversie, no, dissidenze all'interno della Chiesa cattolica, ma erano molto spesso legate a visioni politiche particolari, di atteggiamento della Chiesa nel mondo, più o meno aperta, più o meno progressista. Oggi, ahimè, anche nell'istituzione visibile della Chiesa cattolica ci sono gli stessi elementi degli scandali comuni, cioè la ricerca di due elementi, il denaro e il potere, no? E questo mi ha fatto riflettere, certamente, perché mette il dito sulla piaga, cioè sull'aspetto, diciamo, storico, contingente della Chiesa, perché Melloni distingue, ha ragione, lo vorrei dire anche a tutti coloro che ci stanno vedendo o ascoltando in questo momento, che il Vaticano non è la Chiesa. Questo è un grosso equivoco.
Ecco, il Vaticano non è la Chiesa, questo mi sembra un
dato di fatto importantissimo. Certo, influisce l'atteggiamento, diciamo, perché il Vaticano è uno Stato. È uno Stato anche che ha la sua autonomia politica, organizzativa, amministrativa, che ha i suoi dipendenti, qualche migliaio, come uno Stato, ha un'organizzazione, ha delle cariche politiche, dei vertici. Bertone è il capo della segreteria dello Stato Vaticano. No? Però il Vaticano ha un aspetto, dicevo, appunto politico. Serve a che cosa? Serve a gestire le attività economiche, sociali, sempre finalizzate dovrebbero essere alla solidarietà, alla carità, ma ne gestisce l'aspetto pratico, cioè i soldi, l'economia. Ecco. Allora, non si può fare d'un'erba un fascio o un calderone, come suol dirsi, perché certamente questa finalità, secondo me, permane nelle attività istituzionali dello Stato del Vaticano, nell'attività diplomatica, no? Finalizzata certamente a mantenere la pace o a costruire la pace nel mondo. Però, ecco, lo scandalo in questione in questo momento fa emergere del buio, fa emergere delle lotte per la gestione di questo potere economico e politico. Ecco,
la cosa che stupisce di più è che la Chiesa, appunto, ci sono sempre stati grandi scandali, no? Se ricordiamo negli anni Ottanta, appunto, il caso Emanuela Oriandi, la banda della mafia, cioè si parlava di collusioni della Chiesa con la mafia.
Certamente, il secolo del Novecento.
Però la cosa che mi ha colpito è che a quei tempi c'erano degli scandali anche molto pesanti, appunto si parlava addirittura di mafia, eppure certo, in qualche modo venivano messi a tacere. Oggi sembra che queste famose carte, io non l'ho studiate bene, devo dire, ma queste famose carte segrete di Ratzinger, in realtà mi sembra che in sé non siano poi così scandalose, cioè si parla di contatti, sì, lui che chiedeva a Napolitano, insomma, lo sconti sull'ICI, si parla del caso Boffo, quindi mi sembra che la cosa più grave oggi non sia tanto il merito della questione, Ma il come vengono fuori, cioè il fatto che sì. è scoppiato invece un conflitto, un odio sì. tra i cardinali infatti. All'interno, questa forse è la cosa più grave, cioè sì. il fatto che non ci sia più un minimo di coesione nemmeno in quei palazzi.
Infatti, guarda, ieri una voce autorevole che è Don Gino Rigoldi, che è il presidente di Comunità Nuova, un personaggio carismatico direi del mondo cattolico. Don
anche
Rigoldi,
nostro abbonato di adesso, tra l'altro.
Anche abbonato anche di adesso, facciamo pubblicità anche di adesso, no, sottolineava proprio questo aspetto qua, cioè dire che oggi esplodono, no, queste questioni, vengono allo scoperto, e lui sottolineava un elemento, perché? Perché oggi c'è un maggior bisogno di trasparenza, perché è un valore che sta diventando primario nelle coscienze civili del mondo, legato se vogliamo alla globalizzazione, alla diffusione della telematica, dell'informatica, cioè oggi la comunicazione è un elemento essenziale della vita, e questo aspetto non può non interagire anche sul modo di gestire l'aspetto economico della Chiesa, quindi la gente vuole trasparenza. A fronte di questa crescita del bisogno di trasparenza, però, si nota invece una diminuzione, una assenza di un confronto libero e aperto. Ecco allora che nascono questi rivoli sotterranei in cui magari gente ben pensante che si ritiene fedele alla Chiesa Cattolica fa uscire in maniera anomala, no, delle voci proprio per soddisfare questo bisogno di trasparenza a cui ancora oggi l'istituzione non si è rassegnata, diciamo.
Tu ecco, tu da cattolica, io ripeto, non è un caso se oggi sì. abbiamo chiamato a parlare di questa cosa non un prete, non un membro diciamo della gerarchia, ma una donna laica, no? Quindi tutti noi quando ci dicono ma la Chiesa, ecco, sì, vuoi anche essere in segno, ecco, tu da cattolica laica,
mi hanno chiesto,
impegnata nella società,
certo.
quando appunto come rispondi quando ti dicono ma questa è la Chiesa, questo è lo schifo del Vaticano?
Sì, mi hanno detto ma ancora resti nella Chiesa Cattolica, proprio per strada venendo qui questa mattina. Dico io ci resto per la Chiesa, per Gesù Cristo, perché la Chiesa ha ragion d'essere in quanto è la comunità dei credenti fondata da Gesù, l'ha voluta lui. La Chiesa, lui che poi è stato ucciso dalla sua Chiesa del tempo, perché chi lo ha condannato a morte, no, è la sua Chiesa del tempo, chi lo ha tradito era un sacerdote, possiamo dire un apostolo, Giuda, uno dei 12 della sua Chiesa del tempo, cioè Cristo ha vissuto il dramma del rapporto tra l'istituzione politica storica fatta dagli uomini della comunità dei credenti che lui ha creato e l'anima di questa Chiesa. Allora io sto nella Chiesa per Gesù Cristo, perché dalla Chiesa chiedo l'assoluzione dei miei peccati e l'Eucaristia. No? E certo cerco di dare una mano per vivere come Gesù voleva, cioè dire amatevi gli uni gli altri. Fermo restando questo aspetto, nei confronti dell'istituzione Vaticano anch'io ho molte perplessità, e laddove posso negli organismi poi della vita pastorale, perché ogni realtà diocesana ha degli organismi collegiali. Io sono membro del consiglio pastorale, cioè del consiglio del vescovo, del consiglio della diocesi, ci sono membro quasi da una vita, sono presidente della commissione cultura di questa diocesi. E di che cosa mi faccio portavoce in questi consigli? Da laica impegnata che vuol seguire Gesù Cristo, dell'esigenza della trasparenza. Quindi questa esigenza riguarda tutti. Io volevo, Arnaldo, se mi consenti, sottolineare un aspetto anche per chi sta con noi questa mattina in questa conversazione, che poi è stato sottolineato da tutti i giornali, che è proprio Ratzinger che ha istituito una speciale commissione di indagine. E questo è il punto di partenza del tutto, cioè Ratzinger si è fatto carico del bisogno di trasparenza e ha voluto dare avvio ad un'indagine che potesse fare chiarezza su questi personaggi, pur fedeli alla Chiesa, si dichiarano che tradiscono in qualche modo. Perché tradiscono? Perché non parlano apertamente, non pongono apertamente il problema, ma in maniera anonima. C'è un anonimato strisciante ovunque, anche nella nostra diocesi arrivano lettere anonime, anonimato, di gente che non ha il coraggio di firmare e dire apertamente ciò che c'è giustamente da dire, magari giustamente, ma lo fa in maniera anonima, quindi questo è assolutamente contestabile. Però dico, è Ratzinger che ha istituito una commissione speciale, speciale perché è formata ed è istituita da lui e risponde a lui direttamente. Allora c'è chi solleva questo problema, no? Che tutta questa problematica nasce da una diarchia, no? Da una parte il segretario di Stato Bertone, ecco, e dall'altra il Papa. E c'è chi ventila due ipotesi, no? Che questo anonimato che vuol colpire alcuni aspetti della gestione delle finanze, del potere politico, può essere uno a vantaggio del Papa, addirittura, cioè servirebbe ad aiutarlo a fare questa opera di pulizia che da solo sembra non farcela. L'altra ipotesi invece è che è a vantaggio della segreteria di Stato, cioè ci sarebbero questo dilemma. Ora il Papa, avete visto nella omelia di Pentecoste di domenica, facendo riferimento alla immagine biblica della Torre di Babele, del sospetto che c'è tra tutti gli uomini, no, si mostra, fa riferimento implicito all'attuale dramma che si vive nella Chiesa e dice anche che questa confusione, no, è ingenerata dal peccato.
C'è anche, ecco, Politi, che illustre vaticanista, prima di Repubblica, adesso del Fatto Quotidiano, sostiene che al fondo di questo problema c'è anche l'incapacità o il poco interesse da parte dello stesso Papa a governare. E aggiungo io, forse non solo dello stesso Papa, cioè ai tempi dei grandi scandali degli anni Ottanta noi avevamo comunque non solo un Papa forte, ma anche un Papa che aveva scelto, forse proprio perché era sicuro di sé, sì, quindi non aveva paura di essere messo in ombra, delle figure molto carismatiche, Angelo Sodano, figura molto discussa, anche discutibile forse, però indubbiamente un uomo di polso, un grande politico. Ratzinger si è circondato di collaboratori suoi più stretti, che però essendo i suoi più stretti collaboratori erano tutti teologi, cioè diciamocelo tutto, Bertone sarà anche un grande teologo, ma non è buono a fare il segretario di Stato. Ratzinger non è in grado probabilmente di governare la macchina vaticana, perché anche lui è un uomo comunque
un contemplativo,
un tono, certo, di biblioteca, direbbe qualcuno, cioè è un teologo, quindi l'ha dimostrato anche in altre occasioni, cioè è molto bravo a fare conferenze, a tenere lezioni, certo, ma probabilmente a fare il capo di Stato non è in grado. E purtroppo i suoi più stretti collaboratori, aggiungo anche il portavoce vaticano Joachim Navarro Valls, era un uomo di grandissimo carisma, che probabilmente era anche un grande consigliere del, sì, Papa, oltre che un grande,
certo, con le sue
interfaccia.
Dimissioni, certo.
Lombardi onestamente sta mostrando grandi limiti, perché ogni volta che c'è uno scandalo fa delle gaffe.
E infatti.
Quindi forse c'è anche non c'è una chiesa
mancanza
in grado di governare questo,
sì,
potere.
Sì, potrebbe essere, senz'altro questo potrebbe esserci. C'è da dire però che come retaggio del passato ci sono atteggiamenti da dover modificare e cancellare. Ecco, questo
può essere un'occasione comunque questa per,
sì,
dare una svolta finalmente
alla
Chiesa.
Io infatti la vedo anche positivamente, non mi spaventa questa crisi. Che ci sia è un segno certamente dei tempi e mi duole soltanto l'anonimato e le modalità in cui si sta portando avanti questa esigenza di chiarezza e di trasparenza, ma sui contenuti posso essere d'accordo e se questo ci porterà, come auspica anche il Papa, no, a innescare un confronto aperto e libero senza timore di niente, perché nulla ci deve interessare se non Gesù Cristo, allora può essere foriero di grande bene.
Bene, questo è un segnale molto positivo che ci arriva anche, certo, da Stefani, siamo contenti. Volevo dire che oggi dato sono con noi, anche se sono dietro la telecamera quindi non le vedete, e anche dietro al microfono, Giorgia Salvatori e Michelle Crisantemi della redazione di Adesso, che se vogliono intervenire e fare domande a Stefania Parisi possono intervenire. Ve lo dico intanto, se avete domande. Io vorrei passare adesso a una questione un po' più, perché poi direbbe qualcuno probabilmente facile chiacchierare del Vaticano, ma parliamo anche qui di noi. Allora parliamo anche di noi, perché questa puntata di Adesso in Onda in radio e anche questa puntata di Adesso in Onda in televisione serve proprio come operazione trasparenza, perché non abbiamo niente da nascondere. Allora, Stefania Parisi è direttore di un importante istituto perché l'ISTES è in qualche modo
relativamente alla nostra realtà diocesana,
ovviamente, certo. Anche se comunque sottolineiamo che l'ISTES va anche oltre la diocesi,
sì,
perché
sì.
Le attività dell'ISTES è Istituto di Studi Teologici e Storico-Sociali, che Stefania presiede dal 99.
Sì.
È un istituto che organizza, dillo tu che cosa viene, fa tante cose che non riguardano,
sì,
solo la nostra realtà, ma che vanno anche oltre.
Sì, sì, organizza eventi culturali, artistici, perché riteniamo che l'arte sia tutta un'espressione della religiosità, della sacralità dell'uomo, a prescindere.
Si va dalla pubblicazione di libri, organizzazione di convegni.
Un film festival internazionale Popoli e Religioni.
In questi giorni?
In questi giorni, sì, stiamo preparando proprio la 8ª edizione del novembre prossimo.
Poi c'è il Teatro Museo.
Poi in questi giorni c'è la rassegna, il festival del teatro va al museo, ai musei diocesani, un mese intero fino al 22 giugno di iniziative musicali legate all'opera lirica. Ieri abbiamo fatto e analizzato il Don Giovanni di Mozart con illustri musicologi presenti, poi stage per educazione musicale con le scuole, premi vari, un seminario filosofico rivolto da 13 anni a tutti i giovani della nostra regione e vede presenze medie di 150 giovanotti di pomeriggio, di sera, presenti a questi incontri. Quindi fa attività culturale, certamente. Ora, l'ISTES è un'associazione libera, culturale, il cui presidente però è il vescovo diocesano di turno, diciamo, pro tempore, mentre il direttore, in questa veste sono io, viene eletto democraticamente dall'assemblea dei soci, come in tutte le associazioni. No?
Sicuramente non possiamo negare, questo credo che nessuno lo possa negare, che l'ISTES è una figura, ha un ruolo di rilievo non solo nell'ambito diocesano ma nell'ambito anche della città, e appunto diciamo anche oltre alla città. Festival Popoli e Religioni è oggi anche l'unico festival cinematografico che si organizza a Terni. Comunque prima erano due, comunque ha avuto un ruolo importante sin dall'inizio.
Certo.
Poi quest'anno ha avuto anche una grossa risonanza anche a livello nazionale. I libri dell'ISTES, la rivista che pubblicava l'ISTES, che purtroppo non pubblica più Passaggi, aveva un prestigio di carattere nazionale. Sì. Quindi sicuramente un istituto molto importante. Ora, quanti soldi prende l'ISTES? Come si finanzia l'ISTES? Perché sicuramente ai nostri ascoltatori interesserà saperlo.
Allora, la diocesi ogni anno, almeno dagli ultimi anni, è andata diminuendo nei suoi contributi, elargisce 15.000 euro l'anno per tutte le attività, che certamente sono un decimo mediamente del bilancio annuale dell'associazione.
Quindi 150.000 euro più
circa,
o meno, è il bilancio annuale dell'ISTES.
Qualche volta più, qualche volta meno, in questi casi in ambiti di ristrettezze. Per il resto l'ISTES partecipa ai bandi ministeriali e bandi europei, e da cui trae la principale fonte di sostentamento, poi connessa agli eventi, no? Poi dagli enti locali, comune, regione e provincia. Non ce la metto perché non ci ha mai dato nulla. Quindi
Il comune, questo è un capitolo che ci interessa praticamente. Il comune, che sappiamo sta in grandissime ristrettezze, l'assessore della cultura ha avuto una riduzione di un decimo credo dei finanziamenti, ciononostante notizia di pochi giorni fa che il comune ha deciso di aumentare la sua quota nell'IXIM, per esempio, tanto per gli istituti culturali, mi sembra siano 25.000 euro l'anno, forse anche di più, non vorrei sbagliare.
Sì.
L'ISTES quanto prende?
No, 3.900 euro. Ecco,
l'anno scorso,
quest'anno non è sicuro. E con la giunta Raffaelli, devo dire, dopo un anno di trattative, eravamo arrivati, ma dal 2005 al 2009, ad avere una convenzione per diverse proposte culturali che l'ISTES, nella sua autonomia organizzativa.
E su cui sono fatte state anche delle polemiche. Ci sono state
tante polemiche, ma era stato invece un esempio di pluralismo. Io lo devo riconoscere. Ufficialmente con grande difficoltà il sindaco ha lottato all'interno della sua giunta, stava quasi per cadere su questa proposta di una convenzione annua di 50.000 euro che prevedeva però tutta l'attività, quindi un festival del cinema internazionale, i seminari filosofici, la presentazione di mensile di libri eccetera. Questa convenzione è andata avanti in pieno per 3 anni, nel rinnovo è stata da 3 anni portata a 2 ed è stata decurtata del 25% del contributo e poi è stata cancellata. Ecco, questo è stato. Quindi,
siamo passati da 50.000 euro a 3.900 euro.
Sì.
C'è stato, ripetiamo, per carità, un calo di tutti gli eventi culturali.
Sì.
Però ricordiamo, a parte il discorso dell'IXIM, ma comunque anche all'interno dello stesso bando che l'ISTES ha fatto, che era proprio per il Festival Popolo dei Rigioni, sì, poi sì, questi 3.900 sono andati al Festival Popolo dei Rigioni,
solo per il
Festival, lo stesso bando, il Festival Fast ex esterni ne ha presi 12.000,
allo stesso modo l'Istres è stato uno degli ultimi,
ecco, sì. Non è stato considerato tra i quattro eventi strategici, perché i quattro diciamo eventi che hanno preso più di 10.000 euro erano Fast, Visioni in Musica, la Filarmonica Umbra.
Sì, ma vedi,
Non ricordo qua. L'Istres non è stato considerato,
infatti. La regione abbiamo un po' lo stesso problema, no? Adesso io ho avuto un dispiacere forte quando recentemente, proprio alcuni giorni fa, la presidente ha indetto una conferenza stampa sugli eventi culturali dell'Umbria. E nell'elenco delle iniziative non ha neanche citato l'Umbria International Film Fest Popoli e Religioni, che da 7 anni registra 1.000 presenze al giorno per 9 giorni di festival. Ecco, e questo mi addolora, insomma, no? Perché non riusciamo ad essere considerati, chissà per quale pregiudizio ideologico poi, un evento strategico.
Diciamo anche qualche numero sul festival, nel senso che, sempre per capire, a livello di... Allora, sono stati 10 giorni di eventi, ho avuto quest'anno anche un eco sulla stampa internazionale, la stampa nazionale in qualche modo anche internazionale, bilancio di 54.000 euro?
Sì, all'incirca, sì.
Mediamente sappiamo questi festival costano, almeno i festival locali costano sui 150-200 mila euro.
Sì, assolutamente sì. Ma io faccio anche un po' di polemica. Per Umbria Jazz, la regione, che a me consta, vero, destinava 400.000 euro l'anno, no? Insomma, non è pensabile che dia 13.000 euro a un festival del cinema.
Umbria Water Festival, 400.000 euro? 200.000 euro, credo. 200.000 euro, di cui la metà a fondi pubblici.
Certo.
La provincia ha messo, il comune e la provincia?
Sì, la provincia.
35.000 euro di suo, la provincia.
Sì. Mentre non aveva neanche un euro da dare al Festival del Cinema, poi sono andata io personalmente a chiedere a Polli, perché l'avevo anche un po' concordato con il Di Girolamo, di riuscire a far inserire questo evento del cinema, non perché è il nostro, ma perché la gente lo vuole, nell'elenco degli eventi strategici. La provincia si è solo ha detto di sì, poi l'ha taciuta, si è opposta e immediatamente ha creato la Water Festival.
Water Festival, così dal nulla, così 200.000 euro così, di cui 35.000 soltanto dalla provincia.
Che si fa? Pazienza.
Si polemizza un po', ma si fa anche operazione trasparenza, perché stiamo facendo i conti in tasca anche a quelle che sono le realtà della diocesi.
Spieghiamo anche.
No? Si dice che i preti magnano, la chiesa magna, l'Istres magna, stiamo spiegando come dove magna. La radio TNA, che è la radio su cui appunto stiamo trasmettendo,
ho partecipato alla nascita di Radio TNA insieme all'avvocato Nicola Molè, lui nell'Azione Cattolica, io al CIF.
E puoi raccontarci qualcosa, ecco, quindi
sì,
anche
sì,
di Radio TNA?
La prima rubrica si intitolava, era allora presidente del Centro Italiano Femminile, la donna, la legge e il costume di vita, quindi il rapporto tra la parità legale e la parità effettiva. Radio TNA è nata nel 1979 e fino ad oggi non ha mai ottenuto alcun contributo come radio di nessun partito. TNA è stata sempre e solo una voce della diocesi, quindi una radio totalmente libera. Voce della diocesi, ma non ha mai neanche ottenuto contributi dalla diocesi stessa in base all'8 per 1000, perché si autofinanzia esclusivamente con i contributi ministeriali.
Ecco, questo ci interessava anche sapere, quindi anche la radio, quindi non ha approfittato qualche parlamentare cattolico?
No, ma questo bisogna dire.
Si poteva approfittarne, scusa.
In cui emergono delle verità veramente catastrofiche, insomma, nel senso che poi questa libertà, libera espressione dell'opinione viene tradita, no? da sottobanchi in cui, insomma, si trova l'escamotage legale, magari legandosi ad un'associazione partitica nuova, no? Di prendere contributi ingenti. E in questo momento anche di gravi ristrettezze economiche, sapere che milioni di euro vanno alle radio di partito, insomma, fa rabbia, ecco.
E quindi Radio TNA invece, appunto, contributi ministeriali anche appunto da parte della stessa diocesi non viene finanziata, quindi con l'8 per 1000, quindi anche per chi si domanda dove vanno a finire i soldi l'8 per 1000, ma tra l'altro l'8 per 1000 è uno proprio dei capitoli della prossima puntata, appunto, di anzi non della prossima, la registreremo questa fine settimana, andrà in onda l'11 L'11 giugno, mi dice Michelle, quindi lunedì 11 giugno alle 20.40 su Teleterni andrà in onda appunto
anche
una puntata.
Perché, voglio dire che le realtà ecclesiali si reggono sul volontariato sostanzialmente, no, al 99%, ecco. L'1% prevede anche alcuni compensi legalmente riconosciuti.
L'Istes si basa soprattutto sul volontariato, posso testimoniare?
Assolutamente sì, almeno tutti i soci fanno un volontariato a proprie spese, insomma. Non ne parliamo di questo aspetto, di quanto ci costa.
Quindi appunto, vi dicevo che stiamo chiudendo questa puntata, vi dicevo appunto che il tema della puntata, anche della terza puntata di Adesso in Onda su Teleterni, sarà proprio i soldi e la Chiesa, quindi lunedì 11 giugno alle 20.40 in replica, poi il martedì alle 16 e il giovedì alle 10.25 avremo in ospiti in studio Don Francesco De Santis, provicario della diocesi, e Giampaolo Cianchetta, presidente dell'Istituto Sostentamento Clero, che ci spiegheranno anche appunto dove vanno a finire i soldi dell'8 per 1000 nel dettaglio, e poi appunto potrete rivedere una parte di questa puntata con Stefania Parisi per riascoltare quello che e per vederci appunto oltre che ascoltarci su quello che abbiamo detto oggi. Michelle e Giorgia, volete aggiungere qualcosa? Beh, venite comunque a fare un saluto quantomeno, perché anche a nome, visto che sono anche la nostra redazione televisiva, il programma appunto è appena partito, ve l'abbiamo anche annunciato, ma puoi stimare in aereo, tanto siamo tanto loro non devono essere in favore di camera ma in favore di microfono. Allora, il programma appunto va in onda il lunedì alle 20.40, il martedì alle 16 e il giovedì alle 10.25. Abbiamo appena cominciato, lunedì è andata in onda la prima puntata. Com'è andata, Michelle e Giorgia?
Beh, devo dire abbastanza bene, abbiamo avuto un ottimo riscontro e anche degli ospiti molto interessanti. Anche nella seconda puntata proseguiremo su questa linea.
Vogliamo annunciare anche appunto questa che abbiamo registrato oggi in diretta radiofonica, sarà anche la terza puntata. Invece la seconda puntata, vogliamo che andrà in onda lunedì prossimo, cosa ci sarà? Ci sarà un ospite importante, vero?
Abbiamo avuto ospite, sì, Lucilla Galeazzi, che è una grande interprete della musica folk ternana.
Quindi appuntamento con Lucilla. E tra l'altro, per una curiosa coincidenza, siamo proprio in andiamo quasi a staffetta, nel senso che ora sono quasi le 10, penso più o meno, e alle 10.25 appunto c'è la replica della prima puntata di Adesso in Onda su Teleterni, quindi se volete potrete anche seguirci subito. Giusto, come? Ah, giusto, sì, ma dillo anche a voce alta. Mi ricordava Michelle che siamo anche in streaming su Teleterni, quindi ci potete seguire chi ci ascolta da fuori città, che non prende il digitale terrestre, su Teleterni lo può guardare anche all'indirizzo su www.teleterni.it. Michael mi ricordava anche il nostro profilo Facebook di Adesso, dove trovate tutta la famiglia Adesso, quindi la rivista sta per uscire con un nuovo numero. Cliccate mi piace sul nostro profilo Facebook. E poi appunto abbiamo appena inaugurato il blog di Adesso, dove troverete sia tutti gli aggiornamenti sia nuovi articoli. Anzi, tra l'altro approfitto, Stefania tra l'altro l'ha conosciuto molto bene, Marcello Chione, che è scomparso,
sì,
lo vogliamo anche ricordare,
amico. Certo che lo ricordiamo, una grande personalità di poliedri, amante dell'arte, è diventato tutt'uno con l'arte, e un'arte che è riuscita a comunicare veramente molta gioia e serenità di vivere ai giovani. Ho partecipato molto spesso anche alle sue conversazioni, letture di poesie, mostre, e mi ha meravigliato la sua capacità di parlare ai giovani, dando una luce, una speranza.
Ecco, Marcello Chione, appunto abbiamo una intervista pubblicata, una tratta proprio da uno dei primi numeri di Adesso, pubblicata sul nostro blog. Quindi comunque questa puntata la potete riascoltare sul sito www.radioadesso.it, appunto fra una mezz'ora ci trovate anche su Teleterni. Grazie a Francesco Franceschini in regia, grazie a Stefania Parisi, grazie a Michelle, a Giorgia e a Michael, e noi ovviamente ci risentiamo sempre su queste frequenze. La settimana prossima l'appuntamento anche domani sera con il Giullare di Assisi alle 21.30 ad Alviano, di cui ci ascoltiamo un frammentino chiudendo questa puntata. Ciao.
Spesso con Francesco si trovava Leone, un giovane confratello pieno di fede e bontà. Una mattina a Santa Maria degli Angeli, Leone giunse con la sua espressione sorniona e un po' furbetta, dietro cui si celava qualcosa di losco. Francesco aveva già capito dove volesse andare a parare.
Frangè!
Dimmi, Leone. Frangè, senti, te volevo chiedere una cosa. Chiedimi, Leone.
Sì.
C'è una signora molto devota, una santa quasi, che vorrebbe regalarmi un breviario per pregare, per cui con il tuo permesso io avrei pensato di accettare questo regalo. Un breviario? Sì, per recitare le ore, se non ti dispiace, Chi sta signora sta insistendo molto per darmene uno, sai, vuole rendersi utile. Io lo so che tu non vuoi che noi possediamo libri, però insomma Chist non è proprio un libro, serve per pregare, no? Quindi ecco, io avrei pensato di accettare, se tu sei d'accordo, ovviamente. Ovviamente, sì, ovviamente. Ovviamente non sono d'accordo.
Ma perché?
No, Francesco, guarda, è solo un piccolo breviario, Francesco, proprio piccolo, è una cosa semplice, umile, senza rifiniture, senza la copertina in pelle, senza niente, Francesco, non ci sta niente, nemmeno le preghiere? Beh sì, è un breviario, certo, ci stanno i salmi, scusa, ma che te ne fai tu d'un breviario? Scusa, non sai cantare, non puoi farci nemmeno da guida durante la preghiera? Sì, ma però io so legge, posso pregarlo per conto mio. E poi così studio le scritture, no? No, ma come no, Frangè? Le scritture sono importanti. E poi senza, io non ci riesco a pregare. Come faccio? Mica posso conoscere a memoria tutti quanti i salmi. Basta il Padre Nostro, lo dice anche Gesù. Il Signore legge nel tuo cuore e lo sa quello di cui tu hai bisogno, figlio mio. Sì, ma studiare i salmi è importante per la mia cultura. Per la mia edificazione. Perché non ci posso avere un breviario, Frangè? È un lusso che non possiamo permetterci. Ma Francesco, se ce n'è bisogno lo diamo via, no? Facciamo come abbiamo fatto con Vangelo, che abbiamo venduto per aiutare quella vedova, Ti ricordi? Anzi, potrebbe servirci pure per questo tipo di evenienze, no? Metti che c'è qualcuno che gli serve, tac, noi gli diamo un breviario, Ma perché ti incaponisci così, Francesco? Perché non ci posso avere un breviario? Te lo dico subito perché. Perché adesso tu mi dici, Francesco, te prego, fammi avere un breviario, te prego. E dopo, quando avrai il tuo breviario, ti sentirai orgoglioso del tuo breviario. E ti sentirai importante che c'hai un breviario tutto tuo. E ti studierai tutti i salmi. E ti sentirai un gran maestro di teologia. E allora ti siederai in cattedra come un vescovo e dirai al tuo fratello, portamelo un breviario. Ma no, Francesco, no, te lo prometto. Manterrò sempre l'umiltà, giuro. Non si giura, scusa, te lo prometto, manterrò l'umiltà, prometto. Tu mi conosci bene, Frangelo, sai quanto è importante per me? Ti prego, fammi accettare un breviario, altrimenti quella povera signora ci rimane male. No, ti prego, Frangelo, ti prego, un breviario, va bene, pigliati questo breviario e vattene via. Grazie, Frangelo, grazie. Leone, torna qui.
Dimmi, Frangelo, dimmi.
Mostrami il punto esatto dove t'ho cacciato via.
Mi pare qui.
Perdonami, Signore, perché ho perso la pazienza. E perdonami anche tu, Leone.
Figurati, Francesco, niente.
È che con questa storia del breviario mi hai davvero esasperato, È per questo che t'ho cacciato via.
Ma niente, figurati, Francesco, niente.
Ridammi il breviario.
Ma perché?
Chiunque vuole essere un minore non deve avere che la tonaca, la corda, le brache e al massimo le scarpe. Tanto un uomo sa quanto fa. Non fare quello che il frate dice, ma quello che il frate fa.
Ma che c'entra questo col breviario? Ti prego, Francesco, breviario, dammi un breviario. Io breviario. Ma Francesco, che sei impazzito? Stai male? Io breviario. Francesco, ma ti senti male? Francesco, aiuto! Io breviario. E vabbè, ci rinuncia a sto breviario, basta che te la pianti!